Vogliamo leggere due versetti questa mattina nella lettera ai Romani. Leggiamo i versetti 16 e 17. Romani 1, 16, 17. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Gabi poco fa ha pregato la nostra fede basata sulla tua giustizia. Oggi parliamo dell'Epistola ai Romani, che parla di questo argomento, se vogliamo. Vogliamo esaminare, fare una presentazione di questa Epistola di Paolo. Abbiamo già considerato, nei mesi passati, i quattro Vangeli e il libro degli Atti. I quattro Vangeli ci raccontano la storia di Gesù, la seconda persona della Trinità che è scesa sulla terra e quella che è stata la sua vita su questa terra. Il libro degli Atti narra la discesa dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità, a seguito del quale poi ha inizio la Chiesa. Questi libri, i quattro Vangeli e poi il libro degli Atti, narrano fatti in ordine cronologico, in una sequenza storica. Prima quelli che riguardano la vita di Gesù sulla terra, poi quelli che riguardano gli apostoli che rimangono sulla terra dopo l'ascensione di Gesù e danno inizio alla Chiesa e con la presenza permanente dello Spirito Santo nei credenti. Il libro degli Atti si conclude quasi improvvisamente con Paolo prigioniero a Roma, prigioniero ma con una certa libertà di ricevere visite, di poter parlare con le persone. E diventa quasi naturale avere come libro successivo a quello degli Atti, l'Epistola ai Romani, come se fosse una sorta di continuazione logica nella rivelazione biblica del Nuovo Testamento. È però opportuno ricordare le modalità usate per disporre i libri del Nuovo Testamento da questa Epistola in poi. Il metodo usato per posizionare i libri del Nuovo Testamento ha a che fare, in primo luogo, con l'autore dei libri, o con chi ha scritto più libri, quindi l'Apostolo Paolo. Quindi le sue lettere sono state riportate all'inizio di questa raccolta. E sono state riportate in ordine di lunghezza, quindi prima c'è la più lunga e poi a seguire tutte le più brevi, fino all'ultima, che è l'Epistola a Filemone, che è la più corta che Paolo ha scritto. Poi abbiamo l'Epistola agli Ebrei, di cui non conosciamo, l'autore a noi oggi non è conosciuto, anche se a quel tempo chi l'aveva ricevuta lo conosceva, sapeva bene chi era, ma a noi non è pervenuto chi fosse. Poi ci sono le epistole di Giacomo, Pietro e Giovanni, anche qui l'ordine non è casuale, si segue quanto troviamo in Galati 2:9. In questo testo Paolo cita queste tre persone elencando appunto in ordine Giacomo, Pietro e Giovanni, che sono definiti colonne nella Chiesa. Infine poi il canone del Nuovo Testamento termina con l'epistola di Giuda, che era il fratello di Giacomo, e poi il libro dell'Apocalisse che conclude il canone del Nuovo Testamento. Ma non possiamo fare a meno di ricordare che comunque l'epistola ai Romani è anche molto importante per ciò che riguarda la spiegazione e lo sviluppo della dottrina cristiana. Così la sua posizione, anche se determinata dal fatto che è l'epistola più lunga, è data dall'importanza anche del suo contenuto. È un contenuto di un certo livello. Fra tutte le epistole di Paolo ha anche un'altra particolarità unica. Questa epistola è unica per un altro motivo, perché scrive questa lettera a credenti che lui ancora non aveva incontrato. Nel senso che lui non era mai stato a Roma. Leggendo il capitolo 16 notiamo come lui conoscesse molti, molti credenti a Roma, ma non aveva mai visitato questa chiesa. Questo a differenza di tutte le altre epistole che lui ha indirizzato a delle chiese. Chiese che lui aveva fondato o in cui era già stato prima di scrivere la lettera. Questo particolare fa sì che questa epistola abbia uno sviluppo che possiamo considerare diverso da quello delle altre epistole. Infatti, mentre nelle altre epistole Paolo si trova ad affrontare situazioni di cui lui era venuto a conoscenza e in cui si sentiva direttamente coinvolto, perché conosceva direttamente le persone e i membri di questa chiesa, nel caso di questa epistola ai Romani, Paolo ci lascia degli insegnamenti, delle rivelazioni, con il desiderio di condividere e annunciare l'Evangelo e le verità che lo riguardano. Secondo qualcuno, uno dei punti cardine di questa epistola è il versetto 17 del capitolo 1 che abbiamo letto. In questo versetto Paolo cita un testo di Abacuc 2,4, che dice appunto: il giusto per fede vivrà. Qualcuno ha detto che si potrebbe considerare l'intera epistola ai Romani come un commentario biblico a quest'unico versetto, proprio per l'argomento della giustificazione per fede che viene approfondito in modo particolare. Questa epistola descrive in modo profondo il tema della salvezza per grazia. Come sappiamo, su questo argomento si basa quella che è la riscoperta di questa verità da parte di Martin Lutero, aspetto che ha dato inizio alla Riforma protestante. Non si è trattato di aver scoperto una nuova dottrina, ma si è trattato di aver riscoperto qualcosa che la Bibbia ha da sempre evidenziato e dichiarato. Quindi, la salvezza per grazia non è una dottrina della Riforma protestante, la salvezza per grazia attraverso la quale il giusto per fede vivrà è un argomento che fa parte della rivelazione divina fin dal primo momento. Vediamo ora alcuni aspetti di questo libro, come abbiamo fatto per gli altri, per cercare di avere una scheda, diciamo, dell'Epistola ai Romani. Cominciamo con definire la paternità del libro, cioè chi l'ha scritto. Questo è uno dei pochissimi libri del testo biblico di cui tutti gli studiosi sono concordi nell'attribuire a Paolo la paternità. Quindi anche fra i teologi o gli studiosi più critici nei confronti della Bibbia, anche fra questi tutti concordano, anche questi concordano che comunque questo testo è stato scritto dall'Apostolo Paolo. Qualcuno avanza l'idea che forse non è stato tutto quanto scritto da Paolo, e il riferimento in particolare agli ultimi due capitoli che sembrano essere un'aggiunta posteriore, ma come ho già detto questa ipotesi è avanzata solo da pochissimi fra i più critici, ma non è accettata dalla maggioranza degli studiosi. Quindi diciamo che tutti quanti riconoscono in Paolo l'autore di questa epistola. Vediamo ora quelle che sono sia le evidenze esterne che quelle interne. Le evidenze esterne, cioè quelle al di fuori del testo biblico, ci riportano, come abbiamo detto anche per gli altri testi che abbiamo visto finora, a quelli che erano gli scritti dei primi credenti della Chiesa, quelli che vengono definiti padri della Chiesa. Quindi questi, quando si scrivevano fra di loro, citando il testo di questa epistola, attribuivano a Paolo la scrittura del testo. Quindi fin dai primi anni della storia della Chiesa si è sempre attribuito a Paolo la scrittura di questa epistola. Evidenze interne, cioè quelle che troviamo all'interno del testo biblico. Beh, fra le evidenze interne quella più forte la troviamo al primo versetto dell'epistola. Il testo comincia proprio con l'autore che si presenta. La prima frase è Paolo, apostolo di Cristo Gesù. Quindi con questa frase Paolo comincia la sua lettera e dichiara di esserne l'autore. Altre evidenze interne le abbiamo dal testo stesso, che può essere confrontato con altri testi del Nuovo Testamento. Ad esempio in Romani 11,1 Paolo, l'autore, afferma di essere della tribù di Beniamino, affermazione che troviamo anche nell'epistola ai Filippesi, in cui Paolo dichiara di essere della tribù di Beniamino. Poi ci sono altri eventi che vengono raccontati in modo parallelo sia nel libro degli Atti che in questa epistola ai Romani, e che hanno come protagonista l'apostolo Paolo. Quindi questo consolida il fatto che si possa attribuire a Paolo la paternità di questo testo. Datazione, cioè quando è stato scritto. E anche qui, per sapere quando è stata scritta questa lettera, si possono prendere in considerazione alcuni dei particolari che troviamo nel testo. E da questi particolari sappiamo che questa lettera è stata scritta mentre Paolo si trovava nella città di Corinto. Lo deduciamo da quello che troviamo al versetto 1 del capitolo 16, dove è scritto, vi raccomando, è Paolo che scrive e dice, vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore. Quindi è probabile che sia stata proprio questa sorella ad aver portato fisicamente la lettera fino ai credenti di Roma. Cencrea era la località considerata il porto di Corinto, quindi era vicinissima a Corinto. E queste parole di Paolo ci fanno capire che Paolo e Febe si trovavano nello stesso luogo quando Paolo scrive l'epistola, quando scrive la lettera. Quindi la lettera viene scritta data a questa sorella che la porta a Roma. Quindi, se questa lettera è stata scritta mentre Paolo si trovava a Corinto, per poterla datare ci basta considerare in che anno Paolo è stato a Corinto, e questo lo troviamo nel libro degli Atti. Sappiamo da questo libro degli Atti che Paolo è stato a Corinto al termine del suo terzo viaggio missionario. E in quei giorni, mentre era a Corinto, Paolo aveva in cuore di tornare a Roma per portare un'elemosina, un'offerta che era stata raccolta per i credenti di Gerusalemme, offerta raccolta nelle chiese dell'Asia Minore della Grecia. E questo aspetto lo troviamo descritto sia nel libro degli Atti, ma anche nell'Epistola ai Romani al capitolo 15. Per questo motivo si ritiene che questa lettera sia stata scritta intorno al 56 d.C., perché in questo anno Paolo era nella città di Corinto. Veniamo allo scopo del libro. Per comprendere lo scopo di questa lettera potremmo farci la domanda: perché, per quale motivo Paolo l'ha scritta? Se per le altre lettere scritte alle chiese locali sappiamo che Paolo era in qualche modo coinvolto nella chiesa stessa, nella nascita della chiesa stessa, o comunque aveva già visitato e conosciuto i credenti, in questo caso tutto questo non è vero. Paolo non era mai stato a Roma, anche se conosceva molti di loro. Non era stato coinvolto nella nascita di questa chiesa. Apriamo una parentesi riguardo alla nascita di questa chiesa di Roma. È probabile che questa chiesa a Roma sia nata immediatamente dopo il giorno di Pentecoste. In Atti 2:10, fra i presenti nella folla che ha ascoltato il discorso di Pietro, e fra cui ci sono stati 3.000 convertiti, sono citati proprio anche i pellegrini romani. Questi, una volta rientrati a Roma, hanno probabilmente formato il primo nucleo della chiesa di Roma. È anche altrettanto evidente che non è stato Pietro a fondare la chiesa di Roma. Paolo non lo cita in tutta l'epistola, quindi non chiede ai credenti di portare i saluti, quindi Pietro non era stato a Roma, almeno fino a quel momento non c'era mai stato. E in quel momento non era lì. Quindi la chiesa di Roma esisteva già da diverso tempo, da oltre 20 anni, quando Paolo scrive questa lettera. Come scrive un commentatore, diversamente da alcune altre lettere di Paolo, in particolare ai Corinzi e ai Galati, quella ai Romani non aveva lo scopo di correggere deviazioni dottrinali, come nel caso dei Galati, o né di riprendere i credenti per la loro condotta empia, come nel caso dei Corinzi. La Chiesa di Roma era dottrinalmente sana, ma come tutte le chiese aveva bisogno di quella solida istruzione dottrinale e pratica che questa lettera ci offre. Allora, non credo sia possibile in una presentazione come quella che sto facendo ora riuscire a definire un unico argomento per la scrittura di questo libro così importante. Non riusciamo a trovare forse un unico scopo, perché questa epistola è ricca di insegnamenti, di approfondimenti dottrinali e insegnamenti per la vita pratica, che il tentativo di trovare un unico circoscritto argomento rischia di fallire, si rischia di tralasciare aspetti importanti e fondamentali per il nostro cammino. Quindi lo scopo di questo messaggio è solo quello di presentare questa epistola, così come abbiamo fatto per gli altri libri visti finora e stimolare la lettura e l'approfondimento personale da parte di ciascuno, impegno che è senz'altro utile per il cammino quotidiano. Gli insegnamenti che Paolo ha il desiderio di trasmettere ai credenti di Roma sono importanti quindi per ciascuno di noi. Prendiamo quindi per noi personalmente quello che era il desiderio di Paolo, come se Paolo avesse scritto singolarmente a te e a me, o se vogliamo allargare alla nostra chiesa locale. Così io arrivo a chiedermi, ciascuno di noi arriva a chiedersi, o la chiesa locale di Rimini arriva a chiedersi, perché Paolo ci ha scritto? Qual era il motivo per cui ci ha voluto scrivere questa lettera? Paolo non ci conosce, ma non conosceva neanche i Romani, eppure scrive. Ha scritto anche a noi. Leggendo le prime righe di questa lettera, i primi versetti di questa lettera, possiamo trovare questo argomento particolare che sta a cuore a Paolo. La presentazione del Vangelo. La presentazione del Vangelo. Quindi uno scopo è senz'altro quello di presentare in modo completo e dettagliato il messaggio del Vangelo. E, come l'abbiamo letto al versetto 16, il Vangelo è presentato come potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Paolo ci fa riflettere nel suo scritto sulla situazione disastrosa dell'essere umano a causa del peccato e ci spiega in che modo Dio opera. Questa è opera di Dio e per noi esseri umani, perduti per sempre, una buona notizia, quindi il Vangelo. E questa buona notizia consiste nel fatto che nel suo piano Dio ha compiuto ogni cosa necessaria in modo potente, incontrastabile e incontestabile e Dio ha compiuto un qualcosa che è valido per tutti gli uomini in tutte le epoche. Porterà come risultato al fatto che tutti coloro che hanno creduto vivranno per l'eternità alla presenza di Dio, proprio come nel piano originale di Dio, perché Dio ha creato l'uomo per avere una relazione diretta con lui per l'eternità. Il peccato ha rovinato questo piano di Dio, ha interrotto questa comunione, questa relazione che Dio voleva avere con l'uomo. Ma Dio, con la potenza del Vangelo, ha operato per portare comunque a compimento questo suo desiderio, questo suo piano originale. Questo è il Vangelo. Nel presentare importanti insegnamenti dottrinali, questa epistola spiega in modo chiaro, esaustivo e completo il piano della salvezza. Spiega come questo piano coinvolge Dio e la sua opera per la salvezza. E spiega come l'uomo, cioè noi, dobbiamo rispondere a questo piano di Dio, a quest'opera di Dio. Così possiamo affermare come questa lettera esorti l'uomo a esprimere la fede nell'opera di Cristo e di seguito a impegnarsi in un cammino di santificazione. Paolo ci ha scritto, con il desiderio di spiegare l'opera di Dio per l'uomo peccatore e perduto e spiega come tutto questo sia assolutamente e totalmente vero ed efficace. E questo ha conseguenze sulla nostra vita spirituale e materiale. Coinvolge tutto il nostro essere. Siamo salvati per la sua grazia, mediante la fede, giustificati per fede e già da ora siamo eternamente suoi. Questo Paolo ha voluto scrivere e far arrivare a ciascuno di noi. Esaminiamo ora alcune particolarità di questo libro. E come particolarità del libro vogliamo ricordare solo alcuni dei testi più conosciuti che ci fanno comprendere, che ci tornano alla mente, ci fanno capire la profondità e l'estensione degli insegnamenti che sono riportati. Quindi in questa epistola Paolo spiega l'incapacità dell'uomo per raggiungere la salvezza, ricordando che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E ci ricorda anche che il salario del peccato è la morte. Ma siamo esortati a credere, cioè ad avere fede nell'opera di Dio, una fede che ha come conseguenza il diventare oggetto delle promesse che Dio fa. Quindi sappiamo che il giusto per fede vivrà e che grazie a questo non siamo più nemici di Dio, non c'è più questa interruzione. Perché giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. E tutto questo ci arriva come dono perché il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questa nostra posizione ci permette quindi di essere consapevoli che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E questo ci è di incoraggiamento e ci stimola nell'affrontare la vita di tutti i giorni, sapendo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Inoltre, riceviamo uno stimolo a rispondere con un impegno personale che coinvolge la nostra vita e le nostre decisioni e ad ascoltare l'invito divino che ci dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Questi sono testi, o solo alcuni dei testi, che ci presentano le meravigliose promesse che Dio fa a ciascuno di noi. Promesse che, essendo fatte da parte di Dio, sono certezze. Per noi sono certezze. Certezze che non dobbiamo mai dimenticare, sapendo di essere oggetto dell'amore di Dio, che, essendosi manifestato nella potenza del Vangelo, ci porterà a vivere l'eternità con Lui. Schema del libro. Uno schema molto semplice di questa epistola è quello che prevede due parti. Una prima parte, insegnamenti dottrinali, primi 11 capitoli, e una seconda parte, insegnamenti di vita pratica, capitoli da 12 a 16. Si può però anche approfondire l'insieme degli argomenti trattati e sviluppati nel testo, soprattutto per ciò che riguarda la parte dottrinale, cioè i primi 11 capitoli. Quindi possiamo identificare alcuni argomenti che troviamo in questi primi 11 capitoli e che ci aiutano a capire alcune verità. Vediamo questi argomenti. Un primo argomento, lo abbiamo già anticipato, è la spiegazione del Vangelo, di cosa è il Vangelo, i primi 17 versetti. Qui in questi versetti Paolo presenta un po' quello che è il motivo che lo spinge, lo scopo che lo spinge a scrivere questa lettera. Un secondo argomento è la spiegazione del motivo per cui tutti gli uomini hanno bisogno del Vangelo, capitoli da 1:18 fino a 3:20. Questi capitoli descrivono la situazione depravata dell'umanità. Se leggete vedrete che la descrizione di Paolo di 2000 anni fa è uguale a quella di oggi, nelle descrizioni più depravate, abominevoli, tutto quello che succede oggi, lo ha scritto 2000 anni fa. Questa è un'ulteriore conferma della validità e autorità della parola di Dio in ogni epoca. Altro argomento. Un empio, qualsiasi cosa abbia mai potuto fare, può comunque essere reso giusto da un Dio santo. Capitolo 3, versetti 21-31. Ci viene descritto il valore della fede che permette a Dio di rendere giusto chi crede grazie all'opera di Cristo. Questo è il senso della giustificazione. Gesù Cristo è giusto, il suo essere giusto viene imputato su di noi. Non qualsiasi cosa abbiamo mai potuto compiere. Altro argomento. Vangelo e Antico Testamento non sono in contrasto fra loro, capitolo 4. Un altro argomento ancora, effetti pratici della giustificazione per fede nella vita del credente, capitolo 5. Altro argomento, la salvezza per grazia non significa che il credente possa continuare a vivere nel peccato, capitolo 6. È vero che la salvezza è per grazia, è opera di Dio, ma questo non significa che io possa continuare a fare quello che voglio, a continuare a peccare, perché tanto comunque vengo perdonato. È vero che se confessiamo i nostri peccati noi veniamo perdonati, ma siamo anche esortati e incoraggiati a vivere la salvezza anche con la nostra santificazione. Santificazione significa separazione dal peccato. Un altro argomento, il rapporto fra il credente e la legge, capitolo 7. Al capitolo 8 vediamo come vivere in modo santo, come vivere in modo santo. Poi abbiamo un altro argomento importante, il rapporto fra Israele e Chiesa, capitoli da 9 a 11. La salvezza ha come oggetto sia ebrei che non ebrei, senza distinzione alcuna. Quindi, come vanno considerate tutte le promesse che Dio ha fatto ad Israele come popolo, come nazione, e che ancora non si sono adempiute? Questi capitoli rispondono a questa domanda, facendo comprendere chiaramente che il piano di Dio per Israele continua, perché è irrevocabile. Ciò che Dio ha promesso a Israele è irrevocabile. Romani 11:29. E per Israele intendiamo sia tutti gli ebrei intesi come persone, sia l'entità Israele come Stato, come nazione. Ricordiamo quindi che la Chiesa non sostituisce Israele e che nella rivelazione divina Israele e Chiesa rimangono due entità distinte. Questo lo troviamo in Apocalisse 21. Infine, un ultimo argomento, insegnamenti pratici per la vita di tutti i giorni, capitoli da 12 a 16. Noi siamo chiamati a vivere in novità di vita. La novità di vita in cui ci troviamo come figli di Dio ha risvolti pratici in ogni aspetto della nostra vita. Non si tratta di vivere una scissione fra il cammino spirituale e il cammino nel mondo. Quindi, per il credente non è ammessa quella che viene definita la doppia morale. Comportarsi in un modo in un ambiente, comportarsi in un altro modo in un altro. Questi capitoli spiegano come i credenti debbano vivere irreprensibili e integri, non la domenica mattina quando siamo con gli altri che ci vediamo tutti quanti, irreprensibili e integri in mezzo a una generazione storta e perversa. Quindi questi punti possono essere utili non solo per una suddivisione schematica dell'Epistola ai Romani, ma anche per un approfondimento, per lo studio personale. Quindi cosa rimane da queste esortazioni, questi argomenti di cui abbiamo parlato, che abbiamo ricevuto? Non possiamo fare a meno di avere un desiderio di ringraziamento al Signore per la realtà del Vangelo. Abbiamo ricordato come in questa lettera Paolo descrive la potenza del Vangelo, potenza che arriva a salvare in modo totale e definitivo l'uomo empio e peccatore, qualsiasi cosa abbia mai potuto compiere. Quindi una prima cosa che vogliamo ritenere da questo studio deve essere quello della riconoscenza, della gratitudine al Signore per l'opera della salvezza e la giustificazione per fede che ci viene attribuita grazie all'opera del Signore Gesù sulla croce. E in secondo luogo vogliamo raccogliere l'esortazione a uno studio costante, approfondito della parola di Dio. In questa lettera vengono trattati argomenti che sono importanti e la cui conoscenza ci è di grande incoraggiamento nella nostra vita, nel nostro cammino come figli di Dio. Non dimentichiamo questi gli ultimi capitoli di cui abbiamo detto, che affrontano argomenti di vita pratica. Quindi questa è un'epistola che, se conosciuta e studiata, ci aiuta nella crescita spirituale e nell'affrontare la vita di tutti i giorni. Ringraziamo quindi il Signore per aver rivelato questi importanti insegnamenti attraverso Paolo riguardo al fatto che possiamo essere resi giusti per la fede nell'opera che il Signore Gesù ha compiuto per noi.